oliveto è oliveto.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro appuntamento. Siamo alla 208esima trasmissione di questa serie che ci vedrà in
arriviamo a mille?
Arriveremo a mille, avremo il periodo di dell'estate, anche noi prenderemo la classica settimana di pausa se ce la concedono. E siamo qui in questa mattina di questo mercoledì, oggi giorno di luna piena, poi lo ricordo anche a Carletto, con un ospite. Ricordo, siamo in par condicio, quindi i politici in questa trasmissione non li invitiamo per questo periodo, poi vedremo dopo le elezioni dell'8 e del 9 giugno quello che accadrà. Benvenuti a tutti, benvenuto anche al nostro amico storico, il dottor Matteo Bebi, che appunto abbiamo qui in studio, e ringraziamo naturalmente per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. E allora, prima però voglio salutare anche Carletto, già l'abbiamo sentito, al quale auguro una buona mattinata. È una mattinata un po', noi guardiamo sempre il meteo, lo dico anche.
Io lo guardo molto in questi giorni, dato buongiorno a tutti, buongiorno Matteo. Guardo in questi giorni perché sono in fase, come sai, di potatura, quindi oggi piove, purtroppo certo. Non potrò fare nulla, ma mi mancano soltanto una quindicina di alberi, ne ho fatti 105, insomma, una bella faticata, insomma. Vabbè, certo. Perché io non sono un intellettuale, insomma, fo anche lavori manuali.
Ma guarda che io ho visto molti intellettuali che poi si dedicano al giardinaggio, alla...
hanno smesso di fare...
quando hanno terminato il loro lavoro normale, magari sarà il turno anche di Matteo, no?
Mi obbliga nonno che ha gli olivi
Anche tu sei quindi
gioco forza.
Usiamo il tuo anche perché si conosce,
certo. Volevo che partissimo però Enrico dal suo passato prima di parlare del presente.
Perfetto.
Cioè da dove viene, come mai si è appassionato, diciamo, a questa tematica. Ho visto i libri che ha pubblicato, anche gli ultimi, una storia di Perugia, storia di Terni, oltre che di Gualda, altre cose, quindi esci anche dall'ambito proprio localistico un po' stretto, quindi per occuparti di tutte queste cose ci vorrà uno studio anche importante. Come mai tutta questa passione, prima di tutto, poi da dove vieni?
Dove vieni, dove vai, chi porti? Due fiorini. Bene.
Allora, in realtà qui ci conosciamo, quindi più o meno, no?
Certamente.
Vabbè, ma qualcuno che ci ascolta per radio forse non ti conosce.
Assolutamente. Come nasce la passione? Io più volte ho in realtà esternato questo, un po' anche parte misteriosa, perché non è ben definito quando e come nasce. Io ho dei ricordi da bambino, da piccolo, lo dicevamo prima fuori onda, no? E sono brevemente cresciuto a Bruxelles perché mio padre lavorava lì e lui mi portava in molti, molti luoghi differenti dai nostri, perché comunque a livello architettonico, a livello anche di narrazione storica, sono un pochino differenti, sebbene intrecciati, no? E quindi forse piano piano entrava dentro, si gettava qualche seme di passione, di voglia di scoprire quello che c'era prima, di voglia di scoprire perché siamo così adesso e a chi lo dobbiamo, perché effettivamente noi raccogliamo un'eredità del passato che dobbiamo custodire per guardare al futuro in qualche maniera. Peraltro domani è il 25 aprile, e quindi quale migliore occasione per raccogliere un'eredità del passato per guardare al futuro?
Sì, ma voglio dire, tu fai dei libri in cui narri la realtà storica, no? Però fai anche dei libri in cui c'è della fantasia, mi pare, quindi...
Sì, effettivamente nasce così. I primi sono nati come romanzi o racconti storici che hanno dietro ovviamente uno studio della realtà, uno studio delle fonti, perché si cerca di dare una verosimiglianza, e anche per sono stati scritti anche per la volontà di far approcciare chi magari era meno avvezzo a saggistiche, a cose più pesanti, a quello che era il passato, anche in maniera più divertente, più misteriosa, no? E poi è scivolato pian piano questa voglia di scrivere, questa voglia di raccontare all'interno di lavori più scientifici, anche grazie a altre case editrici, insomma, che hanno hanno voluto questi lavori, e poi attraverso anche il primo lavoro, il più strutturato, che è quello che faccio con Appennines, una società che si occupa di gestione di spazi museali tra
Marche e Umbria. Tu, le tue storie, le tue ricerche, dove le recuperi tutte queste ricerche che devi poi usare per le recuperi? Dove le trovi? Dove le fai tutte queste ricerche che poi devi usare per i libri? Perché non si può fare un libro del genere senza dietro una lunga ricerca storica, immagino.
Assolutamente, e in base, diciamo, all'oggetto si va in diversi luoghi. Generalmente però sono le polverose biblioteche ancora oggi. È molto vero che abbiamo la grande fortuna, soprattutto purtroppo dopo il Covid, di aver avuto un grande momento di digitalizzazione sotto la pandemia, perché si poteva fare poco. Questa digitalizzazione ha permesso di avere diversi documenti anche fruibili attraverso delle biblioteche digitali, quindi attraverso metadata, e quindi c'è molta più velocità nella ricerca, questo sì. Però ci sono comunque tanti dettagli che sfuggono, diciamo la gran parte di quello che è, di quella che è storia locale, anche un pochino più segreta, bisogna comunque andare a sporcarsi le mani.
Sì, io mi ricordo che questa mattina abbiamo lo storico, il dottor Matteo Bebi, giovanissimo, però già rispetto a noi sei il nostro figlio, forse anche nipote, non so. Quindi, e però ha già alle spalle un bel passato, come ci stava dicendo, perché la sua passione per la storia poi si è perfezionata, forse con le nostre zone, quando sei venuto in Umbria, e lì l'hai un po' perfezionato. Sei andato alla ricerca di che cosa? Qual è la storia che ti ha intrigato di più?
Ultimamente, diciamo, mi sono occupato per forza di cose, curando col progetto di Matteo Lagualdo, di alcuni personaggi prettamente gualdesi, prettamente appenninici, e quindi col tempo si è andata sviluppando questa curiosità per anche i retroscena di queste persone, chi erano, oltre alle opere d'arte, insomma, oltre alle cose più note, chi erano, come si comportavano, laddove è possibile scoprirlo, quali rapporti intrattenevano con la società del tempo, come era composta la società del tempo, com'era l'ambiente in cui vivevano, non soltanto a livello architettonico, perché è una delle cose che ancora oggi guardiamo, no? Quello che resta anche a Gualdo o nelle città vicine, ma anche a livello di gusti, di sapori, di costumi, paesaggio sonoro. Ce lo si scorda, ma il paesaggio sonoro è importante. Quello che sentiamo noi oggi in mezzo alle strade, i rumori, non è quello che sentiva un uomo del 400. E quindi anche questo è un aspetto fondamentale per capire la psiche di quelle persone, no? È un discorso molto complesso e difficilmente si arriverà a una quadra, a un finale, però è bella la ricerca sotto questo punto di vista.
Ah, sicuramente. Noi abbiamo invitato Matteo proprio perché c'è questa ricerca di Matteo Lagualdo, c'è omonimia nei nomi, anche lui potrebbe essere un Matteo Lagualdo, possiamo dire, quindi chissà la storia, quello che ci regalerà quando non ci saremo più, quindi tra tanti anni qualcuno che ricercherà proprio le origini di Matteo Bebi Lagualdo. Nato a Bruxelles, poi
nato a Gualdo.
Sei nato a Gualdo, poi Bruxelles, ritornato in questi luoghi. E dicevo, questa ricerca su questo grande artista, possiamo dire, che ha dato lustro a quella storia, e sei alla ricerca ancora continua delle sue opere, anche, come hai detto, dei suoi spazi, perché poco tempo fa è stato inaugurato uno studio per la ricerca della casa dove abitava proprio questo talento della nostra zona, che però è un po' poco conosciuto, mi sembra, e si cerca appunto con le tue ricerche di farlo conoscere ancora di più.
Allora, diciamo che c'è stato un primo momento di rivalutazione di Matteo Lagualdo già nei primi anni del Novecento, questo dobbiamo ammetterlo, con un momento di dimenticanza, ovviamente sotto le guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, e per riprenderlo un pochino negli anni 60, nuovamente un momento così di crisi, per poi essere ripreso già nei primi anni 2000 con la mostra che era stata curata dalla professoressa Dragoni, che sarà presente poi all'evento del 28, e la professoressa Bairati. Poi non un momento di dimenticanza, ovviamente, perché è stata inaugurata la Pinacoteca in Roccaflea, ma un momento di fermo per quello che riguardava alcune ricerche più intime del pittore. Quindi attraverso questo progetto si era dato il via non solo a uno studio della vita di Matteo, più che delle opere, ma poi ovviamente anche delle opere, ma anche una volontà di creare un percorso intermuseale e sovracittadino che legasse i luoghi toccati dal pittore e dai collaboratori e dagli altri pittori vicini a Matteo, perché Matteo non è un uomo isolato, non è un uomo che viene dal popolo, è un uomo di una certa ricchezza, di un certo potere anche politico, e lo vediamo attraverso i suoi scritti. Quindi in qualche maniera è intrecciato profondamente con quella che è la società del suo tempo, e non solo ovviamente quella valdese.
Adesso facciamo una pausa, sì, no? Facciamo una pausa, facciamo respirare un
ma
po'.
Ma prima della pausa, permettimi di dire, ma hai scelto Matteo perché ti chiami Matteo?
è divertente quando sono andato soprattutto a fare la presentazione con i bambini delle elementari, delle scuole medie, i più piccoli, insomma, mi dicono: ma Matteo da Gualdo sei tu? No, perché è un caso, in realtà è un caso, perché
anche tu sei Matteo da Gualdo.
Sì, effettivamente sì. È un caso di omonimia che fa piacere, ma sicuramente lui è stato e sarà molto più grande di me.
Bene, allora adesso ci fermiamo un attimo, ricominceremo naturalmente parlando con il nostro storico, parleremo di Matteo da Gualdo, di questo appuntamento che ci sarà tra non molto a San Pellegrino domenica 28.
Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni, in un click con le emozioni. Oltre un muro, i messicani, in mezzo al mare, donne e bambini. Vite diverse come i destini, poi tutti uguali nei casini. Sta per salire, cresce come un'onda, e sembra di toccare il cielo e ritornare giù. Se un desiderio vive in una stella, questa speranza dentro me. Foreste, per le buste, per le feste, studiano schemi, algoritmi, tutti buoni, filiamo dritti, sciolto il ghiaccio, ci manca l'aria, ma il sistema è come prima, cerchiamo sogni, vogliamo ali, nei casini, tutti uguali. Sta per salire, cresce come un'onda, e sembra di toccare il cielo e ritornare giù. Se un desiderio vive in una stella, questa il sole e la luna, intanto la vita è Babilonia, Dea Adama, Demetra è natura, gli oceani ne maia, giardini malia, e tutto quel che serve c'era già, il resto è l'umana storia.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
benvenuto al nostro storico Matteo Bebi, che abbiamo qui in studio, e ringraziamo naturalmente per aver accettato il nostro invito.
Allora Matteo, dunque avviciniamoci adesso intanto alle cose nostre, no? Tu sai che ci sono due manifestazioni storiche importanti, che poi devi dirmelo tu quanto di storico hanno realmente e quanto di inventato, e che sono i Giochi delle Porte e il Maggio, che
San Pellegrino, che è il 30 aprile,
il 30 sarà piantato. Quella è una storia millenaria addirittura, quella del Maggio. Quella dei Giochi delle Porte è molto più recente, e sulla quale anch'io espressi una volta dei dubbi timidamente sulla veridicità storica, insomma, di questa nostra ricostruzione. Tu che puoi dirmi come storico?
Allora, il Maggio è una manifestazione di devozione profonda, molto antica, che verosimilmente si produce e va avanti da mille anni.
È pagana e religiosa contemporaneamente, sì.
Allora, non sono la persona più esperta per parlare sicuramente di storia delle religioni. Per quel poco che l'ho studiata, ha delle componenti pagane, ma ogni manifestazione religiosa nostrana attuale ha qualche fondo antico, perché un pochino di sincretismo ce l'abbiamo. Anche ad esempio la posizione degli edifici sacri molto spesso è ancora lì dove prima ce n'era un altro. Non è una cosa inusuale per l'essere umano questo, e non è dissacrante assolutamente. È una devozione profonda quella che si vede nei San Pellegrinesi, perché c'è veramente una manifestazione.
Beh, quello che si vede anche in Gubbio, no? Nel liceo.
Esatto, quindi molto 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 simile. Molto simile come trasporto. Anche chi non è del posto e va a guardare, in qualche maniera sente dentro
e viene coinvolto in qualche modo
un movimento che in realtà io in qualche maniera sento anche nei tamburi dei Giochi delle Porte, ma sono gualdese e quindi questa cosa è un po' falsata. La differenza sostanziale sta che i Giochi delle Porte sono per l'appunto una gara, un gioco, e effettivamente c'è questa componente agonistica che un pochino tende per forza di cosa a invalidare certi aspetti di ricostruzione, ma è normale, questo accade in tutti i giochi, perché ad oggi è impossibile ricreare in maniera perfetta quello che è il passato. Ad esempio i Ceri e il Maggio non se lo impongono affatto, non c'è una ricostruzione, c'è un andare avanti della tradizione.
Non c'è una gara in breve,
non c'è una gara, e non c'è neanche una gara a livello di costume, di ricreare l'ambiente. I Giochi delle Porte si impongono alla loro nascita di ricreare un po' il passato, è una cosa difficilissima, che in realtà da recenti studi, da recenti convegni che si sono fatti sul medievalismo, no? Che è questa volontà di ricreare il passato, si evince chiaramente come sia quasi impossibile ricrearlo in maniera perfetta, e perché non abbiamo più i materiali, e perché non abbiamo più molti aspetti, no? Di quel passato. Quindi è veramente, possiamo andarci molto vicino, ma è impossibile ricreare il passato. Che cos'ha di storico il Maggio? Ecco, l'abbiamo detto, probabilmente la tradizione millenaria, milleventesima, quindi credo che sia la più antica d'Europa, così si dice, perlomeno, certo. E quindi un gran vanto comunque per il territorio, non poco. E i Giochi delle Porte sono stati creati basandosi sulle fiere che in onore di San Michele Arcangelo, fiere che esistevano, sono documentate, giochi e ludi che effettivamente esistevano, che magari erano un po' differenti, magari non correva l'asino, non correva il somaro, venivano generalmente nel Medioevo lanciate delle vacche e dei tori in corsa attraverso le strade cittadine, tant'è che a Terni nel Medioevo vennero gli uomini della chiesa, i nobili imposero la creazione di catene per evitare il passaggio di tori, perché era un gioco popolare e i nobili non volevano sporcarsi o Capitoa o rischiare la vita. È un gioco popolare che peraltro deriva dal mondo romano e in Spagna abbiamo ancora. In Spagna abbiamo ancora.
Esatto.
E quindi, come dicevamo, c'è questo passaggio di tradizioni e quindi ecco, poi si è evoluti i giochi per cercare un pochino di amalgamare, no, il tessuto sociale.
Se posso interromperti un attimo, per anche per dare vivacità alla trasmissione, e non pensi che abbia prevalso, almeno negli ultimi tempi, la volontà anche di arricchire, insomma, di rendere i giochi delle porte anche appetibili per i turisti, quindi c'è quella anche componente che... no?
Certo, sì, sicuramente si sono evoluti in maniera particolare, hanno avuto un'evoluzione tutta loro che non ha, come in altre manifestazioni, tenuto tanto conto a volte di alcuni aspetti di veridicità che possono risultare effettivamente anche noiosi se uno,
certo,
ad esempio fa una sfilata riproponendo la vita cittadina tutti gli anni, ovviamente poi è noioso, c'è poco da fare, perché quelli sono,
sì,
cioè,
sì, sì.
E si è invece virati verso un'allegoria che, ben inteso, è un aspetto fondamentale del Medioevo, l'allegoria, la simbologia che abbiamo peraltro ancora oggi, quindi non è lontana dal mondo medievale, ma più che una sfilata di realtà è una sfilata in testa all'uomo medievale, e non è sbagliato, non è brutto, è perché a livello scenico si è creato qualcosa di meraviglioso.
Sicuramente un po' di fantasia ci vuole anche in queste ricostruzioni,
sì,
no?
Assolutamente, è un aspetto più teatrale che in realtà piace molto, e quindi c'è una componente anche a livello di giuria più importante forse sotto l'aspetto scenico, teatrale e di costumi che non storico.
Se posso interromperti ancora prima di passare Enrico la parola, perché mi è venuto in mente in questo momento, molti altri comuni stanno facendo molto le stesse cose più o meno, perché hanno capito che è un richiamo forte anche per quanto riguarda la gente, i turisti, eccetera, no?
Sì, assolutamente, ci sono diverse manifestazioni qui intorno, alcune più nuove, altre più antiche. Tutti credo conosciamo anche le gaite di Bevagna, ad esempio, ecco, no?
Fanno anche a Nocera, Foligno, c'è la Quintana.
Ci sono. A breve ci sarà la festa di Statuti che ha una venticinquina d'anni, se non sbaglio, quindi è un po' più giovane, che però anche lì si sta strutturando, evolvendosi in una maniera un po' differente addirittura, perché loro comunque rievocano soprattutto i mestieri più che la sfilata, e in ogni modo è un'operazione teatrale.
Certamente.
È un'operazione teatrale.
Così come Perugia 1416,
ancora più giovane,
9 anni quest'anno, però anche loro hanno capito che è importante scavare nel passato.
Perugia ci ha conquistato nel Medioevo, ma ora siamo noi che esatto. Conquistiamo.
È vero, lì il famoso condottiero Braccio di Forte Bracci, lì hanno voluto fare questa storia, però lì diciamo l'abitante di Perugia è un po' lontano da queste.
Le grandi città sono sempre più restie ad accogliere queste manifestazioni, perché sono molto già divise, molto dispersive, e non hanno quel fattore corale che ha una città un po' più piccola, che riesce ad abbracciare non tutti, ma gran parte della popolazione.
Certamente. Stiamo facendo un bel discorso con Matteo Bebbi, storico, diciamo, abitante di questi luoghi, però ricercatore, appassionato, diciamo, di una figura come Matteo da Gualdo, e poi vedremo quello dove lo porterà. Ha scritto anche dei libri, però c'è anche un progetto, fra l'altro, che non coinvolge soltanto il territorio umbro, ma anche quello marchigiano, no? E prima di arrivare, perché noi l'abbiamo invitato perché domenica prossima, 28 aprile, ci sarà un bel appuntamento a San Pellegrino, dove c'è la ricorrenza del 1020esima alzata del maggio del Pioppo. Allora, se vuoi parlare di questo collegamento con Matteo da Gualdo, e poi nell'ultimo spazio proprio parleremo di questo appuntamento di domenica.
Allora, il progetto sulle orme di Matteo da Gualdo, così era stato intitolato, comunque il progetto su Matteo da Gualdo, che ormai ha un sito strutturato con una mappa abbastanza fruibile che cresce a man mano che si digitalizzano le opere e si inseriscono all'interno, è fatto un pochino per scoprire il territorio da parte di una didattica scolastica, del turista, del semplice curioso, e le opere attraverso proprio un percorso, un cammino che abbraccia tutti i comuni toccati dal pittore, però attraverso attraverso il pittore scoprire anche altro del comune, perché certo, uno magari è interessato, ma attraverso, ecco, questo percorso può scoprire tutto di quella città o di quel territorio. Abbraccia un pochino anche le Marche, perché ci sono delle evidenze, la più eclatante insomma è la pala di Matteo da Gualdo, dipinta negli anni 80 del 400 per la chiesa di Col della Noce a Sassoferrato, e è molto bella peraltro, e quindi invito, quando sarà rifruibile, perché al momento si trova in una chiesa non accessibile per motivi nell'ultimo terremoto, purtroppo non è ovviamente distrutta, ma insomma c'è bisogno di vedere come fare, e ci stiamo muovendo anche per quello. E quindi un progetto per legare i territori in un ampio respiro storico, storico-artistico, perché no, culinario, uno ovviamente gira, e sono luoghi in cui si mangia bene, no?
Certo.
Quindi, c'è bisogno anche di altri fattori per attirare la gente, quindi è un progetto di ampio respiro, uno può spostarsi nel territorio, un territorio abbastanza limitato se si conta a cavallo dell'Appennino, che è una grandissima storia oltre a Matteo, e quindi con Matteo scoprire
anche altro. E c'è anche un canale YouTube, mi sembra, dove si può andare a vedere dei filmati proprio per la scoperta di questo personaggio e di tanti luoghi importanti.
Sì, sono, allora, i video che trovate nel canale YouTube sono gli stessi legati all'interno del sito, quindi comunque sono e fruibili negli stessi spazi dove sono le opere, attraverso dei QR code che rimanderanno sempre alla pagina precisa del luogo.
Non c'è niente di storico, però io quando ero ragazzo a Sassoferrato ci andavo spesso, perché c'era una ragazza che
immaginavo
ma non andava per...
Di tutto un po'.
Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con Di tutto un po', oggi mercoledì, vigilia della festa della liberazione, poi ne parleremo proprio in coda a questo spazio. Abbiamo con noi il dottor Matteo Bebi, storico diciamo impegnato in tante ricerche, gualdese, poi ha avuto dei trascorsi fuori dall'Italia, ma è tornato qui a Gualdo Tadino, dove esercita la sua professione. Tra l'altro, prima di parlare di quello che stai facendo adesso, voglio parlare, ci parlerai di questo dipingere i silenzi, ovvero ancora Matteo da Gualdo e gli altri che si trovano a San Pellegrino, nel diciamo calendario delle manifestazioni per il 1020° anno dell'alzata del maggio, che ci sarà il 30 di aprile. Ecco, questa idea non è nuova, perché mi sembra con San Pellegrino c'è una bella collaborazione, ma no, Matteo, quindi continua ancora, ecco, che idea avete messo in piedi?
Ah, innanzitutto ringrazio comunque l'associazione, Andrea Santioni, il presidente dell'associazione Maggioioli, perché loro sono sempre molto vicini e molto prolifici in questi tipi di manifestazioni, vogliono rendere più, anche più culturale, no, quello che c'è intorno, e quindi per me è una bellissima occasione. E poi la chiesa di San Pellegrino è uno scrigno di tesori ineguagliabili sul territorio, e non si può non parlarne. E ci sono anche altre persone che interverranno domenica, fra cui la professoressa Dragoni nuovamente, e l'architetto Nello Teodori, che spiegherà un pochino a livello edilizio, a livello architettonico, quello che era Gualdo, ma anche San Pellegrino in quel momento storico. E quindi si parlerà di Matteo da Gualdo a San Pellegrino, come è stato fatto già a gennaio, come accennavi, dopo la digitalizzazione delle opere sue e del figlio Girolamo. E si parlerà di Matteo, in realtà, però anche di altri. Infatti così è un po' ambiguo il sottotitolo, no? Perché è impossibile parlare di Matteo all'interno della chiesa di San Pellegrino senza parlare di altri autori, altri pittori che lì si sono impegnati, si sono spesi, perché è un racconto corale di storia e di storia dell'arte a cavallo dell'Appennino, con influenze molto diverse, e quindi si cercherà di capire, di spiegare anche perché quelle influenze, da dove vengono, per quale motivo si decide di dipingere quel santo o quell'altro, perché poi ogni iconografia si porta dietro una motivazione abbastanza precisa, nulla è lasciato al caso, e quindi poi anche a livello un pochino più più narrativo, capire che cosa si provasse davanti alle opere. Il titolo effettivamente Dipingere i silenzi fa riferimento a un'evoluzione anche di fruizione da parte del fedele o dell'osservatore di queste opere. Lentamente, dalla regola e dalla disciplina alto medievale che impone la religione soltanto come una conseguenzialità quasi di preghiera, si arriva già nel 400 a una devozione più privata, la devozione privata che ammette una preghiera interna anche,
cioè,
attraverso
più intimistica,
che è un pochino anche quella che abbiamo ereditato oggi, no? Attraverso l'opera si può riflettere anche da soli, ovviamente non è come la intendiamo noi oggi, è comunque molto pregnante il fattore biblico, questo sì, però è una fruizione differente rispetto a quella di 500. Il Medioevo è molto lungo, noi facciamo riferimento al Medioevo, sono ogni spazio medievale, ogni luogo addirittura ha un fattore culturale differente, però c'è questa fruizione differente. Dipingere i silenzi fa un po' riferimento anche a Boccaccio o a Dante, no? Che paragonano la pittura a una narrazione e quindi la mettono in relazione con la preghiera. Sono diversi gli scritti di questi due grandissimi autori che fanno riferimento a questi due componenti. Per loro era una cosa piuttosto normale, sono uomini che scrivono prima ovviamente della realizzazione degli affreschi di San Pellegrino, che hanno quel qualcosa in più di intimistico.
E oltre a te, oltre a Nello Teodori, la professoressa Dragoni, quali altri relatori ci saranno domenica?
Spero di non dimenticare, ci sarà il parroco Don Michele, che ringrazio,
certo, per benedire a tutti.
Assolutamente. Ringrazio perché lui è sempre molto attento,
è appassionato,
è una risorsa importante del territorio, certo. Non è sempre così, quindi,
non è vero. È vero.
E poi ci sarà il Lions con il presidente Alfredo Villa, che anche loro molto appassionati del progetto, molto appassionati di queste storie di uomini d'arte e di questa storia nostrana. E ringrazio anche l'Unigualdo che segue il progetto attraverso anche le lezioni, ha dato il proprio patrocinio. Non so se potrà essere presente la presidente Maria Pina Civitareale, ma comunque la ringrazio. Ci sarà Francesca Cerri, direttrice dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, non so se dimentico altri, ci sarò io ovviamente, ci sarà Andrea Santioni, il presidente, come ho detto Nello Teodori, Patrizia Dragoni e Giovanni Fecalai, laureando in storia dell'arte, erede della famiglia che conosciamo benissimo, patrocinatore di una parte del progetto su San Pellegrino, e peraltro leggenda vuole che uno degli affreschi di Matteo da Gualdo, un San Cristoforo all'interno della chiesa di San Pellegrino, sia stato commissionato dai suoi antenati. Quindi è un intreccio tra passato e presente molto intenso, no? Se anche non fosse vero al 100%, è molto suggestivo raccontare.
Scusa Matteo se ti interrompo brevemente, però perché mi è venuto in mente adesso che a San Pellegrino c'era ex cancelliere Luigi Gaudenzi, che fece dei libri disegnati però proprio su storie medievali di San Pellegrino.
Sì,
tu li conosci?
Sì, più d'una in realtà, sì, tanto che su Gualdo li conosco, non li ho, me li avevano prestati, io li ridò.
Pensavo sia giusto ricordarlo perché anche lui si è occupato di una storia fumettistica, però...
I Gaudenzi in realtà sono una famiglia molto legata a San Pellegrino, che si spende anche per San Pellegrino, si è spesa anche attraverso il patrocinio dei restauri di alcune opere all'interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, la pala di Girolamo a cui accennavo prima, alcune opere di Michelangelo Lucesole o Lucesole, come si vuole pronunciare. Quindi è una famiglia importantissima che cura questo magnifico castello, assolutamente è importante ricordarlo.
Siamo nella parte finale, allora io volevo anche dire al nostro storico, perché abbiamo parlato di questi progetti, ma di quello che sta facendo adesso, lui collabora, insomma, è l'artefice di questa, non so, associazione, io dico Apennines in latino, però si dice Appenines, mi sembra una cosa del
Appenines,
genere.
No, Appenines, io sono soltanto ecco. un collaboratore, lavoro con loro. In realtà il presidente di Appenines è Gabriele Costantini di Sassoferrato, ormai nasce, credo, se non sbaglio, 10 anni fa come realtà di gestione di spazi museali, anche didattica, ha sede a Sassoferrato, ma abbraccia più territori, più città, quindi Fossato di Vico, Serra San Quirico e diversi spazi in realtà museali.
Diciamo che è a cavallo proprio degli Appennini, no? Tra Fossato, Umbria e Marche. Ecco.
Sì, esatto, è un racconto appenninico, infatti il nome lo richiama perché gioca con le parole, col verbo accadere in inglese, ma anche con la parola Appennino, quindi accade all'interno dei nostri territori qualcosa di fantastico.
Ecco, siccome diciamo i poli museali sono tanti in tutta Italia, anche soprattutto in Umbria, e c'è si fa rete, voi avete visto, c'è collaborazione tra i stessi poli, oppure siete un po' gelosi ognuno del suo orticello?
No, assolutamente nessuna gelosia, c'è sempre la massima collaborazione, perché poi generalmente una persona che attraversa il nostro territorio cerca quantomeno di vedere tutto quello che può, comunque cerca di scoprire gli spazi, e ovviamente chi magari sosta a Gualdo poi generalmente poi risale, va verso Gubbio, si può fermare a Fossato, può attraversare, andare nel comparto marchigiano, perché comunque abbiamo dei bellissimi spazi anche di là, Sassoferrato, ma anche Fabriano ad esempio, magnifica pinacoteca, quindi non ci può essere gelosia, perché c'è una corale cura dei beni culturali che è il primo obiettivo.
C'è collaborazione con le amministrazioni, credo che adesso vi trovate bene con l'amministrazione attuale a Fossato di Vico, ho visto che è stato inaugurato anche un nuovo spazio, diciamo, è stato restaurato, ecco, sarà sempre così, oppure la cultura, qui abbiamo un ex assessore alla cultura, soffre, cioè i fondi sono sempre
la cultura è sempre stata la Cenerentola nei paesi piccoli specialmente, no?
La collaborazione è massima, ovviamente è ovvio che non ci troviamo in un periodo storico che permette il movimento di troppi fondi, ma questo non vale soltanto per la cultura, lo vediamo purtroppo anche in altri ambiti forse più direttamente importanti, no?
C'era una volta un tipo, c'era un politico che disse che con la cultura non si mangia, invece con la cultura si mangia.
Si dovrebbe noi potremmo potremmo, perché impegna, perché fa crescere, perché lo stimolo è tanto e noi lo vediamo tutti i giorni con i gruppi anche di bambini e ragazzi che vengono.
Diciamo, ne hai fatto una professione, diciamo che operi in questo settore, certo, molto culturale, no?
Sì, la maggior parte del tempo noi facciamo questo qua, facciamo anche didattica ovviamente, certo, oltre certo. Che semplicemente...
Beh, bisogna ringraziare per la tua passione, per la tua voglia, insomma, di in qualche modo di far conoscere anche a chi... magari non ha potuto, ha avuto la possibilità in passato di farlo, di conoscere le storie dei nostri borghi e poi le nostre città e anche di queste ricostruzioni anche magari un po' romanzate, però sempre una bella cosa. Io, siccome stiamo per concludere, volevo ricordare la manifestazione di domani, no?
Domani,
il 25 aprile, che è una manifestazione storica, però voglio ricordare perché io ho deciso di leggere Piero Calamandrei, Cavrata Kesterling, perché sennò niente, ma perché Kesterling, che era uno dei comandanti in capo in Italia dei nazisti, fu l'ideatore del massacro delle Fosse Ardeatine, dei altri borghi, ammazzò un sacco di persone senza un vero motivo, e fu scarcerato in Italia perché aveva dei problemi di salute, che poi questi grandi premi saluti non c'erano, perché quando è andato in Germania per 8 anni ha continuato a fare propaganda insieme ai gruppi dei nazisti, eccetera eccetera, e non solo, ma ebbe l'ardire, l'impudenza di dire che gli italiani avrebbero dovuto ringraziarlo per quello che aveva fatto, cioè per averli ammazzati, insomma, avrebbero dovuto ringraziarli, e anzi dovrebbero farmi un monumento anche. Allora Piero Calamandrei, che era un antifascista eccetera eccetera, e gli rispose educatamente, perché no, bisogna andare in menare, dagli schiaffi. Rispose educatamente scrivendo questa specie di poesia, camerata Kesselring, ricordando che i monumenti in realtà sono altri, quelli monumenti che noi conserviamo, sono i monumenti dei nostri caduti.
Ricordiamo che domani appunto ci saranno queste manifestazioni, ricordo il 25 aprile, e a Gualdo Tadino Carletto Fiorucci
avrà
un momento, diciamo Gualdo Tadino, poi in altre città,
una briciola,
in altre città ci saranno altri che faranno delle letture. Ringraziamo Matteo Bebbi, storico, e ricordiamo che è sempre più difficile fare opera di convincimento, opera propaganda per questi borghi così piccoli. In altre città, immagino Gubbio, Assisi, Perugia, è più semplice, però qui, grazie appunto a questo a questa bella brillante idea di fare tramite l'associazione che ci sono dei poli museali, Gualdo, Fossato, anche nelle Marche, grazie alle persone come Matteo Bebbi abbiamo la possibilità di essere un po' più conosciuti, e anche dei talenti, della storia di una volta,
io e tanti altri
chiaramente
Gualdo comunque credo sia anche per Matteo un po' più difficile, perché ha avuto delle vicende storiche, è stato distrutto una volta, poi distrutto un'altra volta, quindi ci sono stati dei vari
problemi. Sicuramente, però anche la conformazione, che è piccola la zona rispetto a altri territori,
è difficile quella ricostruzione, perché è stata distrutta più volte, quindi è un lavoro insomma abbastanza
sì, in questo ci aiuterà effettivamente domenica nelle Teodori. Alcune cose sono ancora visibili, altre sono state ricostruite, purtroppo i nostri borghi soffrono dei movimenti sismici,
sicuramente.
E Gualdo è stato più colpito di altri.
Grazie a tutti, ricordiamo domenica ore 16 San Pellegrino con questi dipinti di Nel Silenzio, il titolo di questo appuntamento. Noi vi diamo appuntamento invece la settimana prossima con altri personaggi che appunto parleranno di cose.
Sì, e domani per replica alle ore 13:13.
Grazie,
buona giornata.
Grazie.